cosa significa ritornare oggi a Platone? Ritornare alle origini della metafisica occidentale significa ritornare a Platone e riflettere sull'importanza del platonismo nell'ambito della nostra cultura. Questo percorso è imprescindibile al fine di riconquistare contro alcune tendenze figlie dell'odierno nichilismo l'importanza del pensiero forte, che è pensiero metafisico. Tale esigenza è di fatto una necessità soprattutto nella nostra contemporaneità, che mostra con la massima evidenza i segni più riconoscibili di un orientamento volto a non riconoscere più i valori, primo fra tutti quello della verità, che deve essere il valore stesso cui una filosofia deve aspirare. Scrive giustamente Giuseppe Morando: «Senza tema di cadere nell'esagerazione, si può dire che o è vera la filosofia rosminiana nel suo principio fondamentale, o non è vera nessuna scienza». E che questa dottrina, altrettanto invulnerabile per l'evidenza sua, quanto per l'assurdità del contrario, che è l'evidenza dell'errore, è ciò che di meglio sopravvive dello spiritualismo ed idealismo antico che da Platone, attraverso il pensiero dei più eletti ingegni cristiani, si riafferma nel mondo moderno. Ritornare a Platone significa inoltre riaffermare il valore della contemplazione, ossia del soffermarsi da parte dell'uomo sulle verità immutabili, potremmo definire una filosofia perenne, che col linguaggio moderno potremmo anche rendere con l'espressione strutture permanenti della realtà, ossia essere, verità, libertà, persona, verso le quali la tensione insita nell'uomo si fa manifesta anche nelle circostanze più misteriose. L'uomo è innegabilmente metafisico, come ha osservato Jolivet in un suo libro, ed il permanere implicito della domanda fondamentale sull'essere in ogni sua espressione ne è la testimonianza lampante. L'uomo, come spesso ritengo, di fatto, è il punto di partenza della domanda metafisica, perché egli stesso è metafisico. Mosso da uno stupore per la realtà delle cose, egli si spinge alla ricerca della verità anche inconsapevolmente, ed anche quando più o meno esplicitamente sembra affermare che la verità sia un'invenzione, un sogno, una fantasia, o non esista affatto, e sia quindi riducibile ad un fattore puramente soggettivo, per cui non esisterebbe la verità in quanto tale, ma la verità intesa come la mia verità, la tua verità e così via. Infatti, lo stupore dell'uomo nasce ancor prima della domanda concernente ciò che lo circonda. Nasce dalla stessa meraviglia di esistere. Scrive a riguardo Jolivet: sotto il suo aspetto oggettivo e intenzionale, lo stupore in tutte le forme che assume, ammirazione, inquietudine, angoscia e vertigine, problemi e ricerche senza fine, si presenta dunque come una coscienza del mistero del quale noi siamo compresi e che l'uomo cerca di distinguere mediante tre interrogativi: che cosa siamo, d'onde veniamo, dove andiamo, o mediante un problema generale onnicomprensivo sull'essere e la sua ragione ultima. Un ritorno a Platone da un punto di vista metafisico ci permette di uscire dallo scacco antimetafisico che rischiamo di subire, o se si preferisce, dallo stallo dialettico in cui posizioni antitetiche si escludono a vicenda. Evitare lo stallo, per usare sempre termini scacchistici, non è meno importante di evitare lo scacco matto, per cui l'uomo deve contemporaneamente uscire da una situazione in cui il dialogo filosofico sia inteso come fine a se stesso, nel senso di un dialogare nelle differenze e basta, e dalla supposizione concernente il nulla stesso dell'uomo, ossia la negazione della persona come diritto sussistente e come soggetto metafisico. Oggi infatti ci troviamo in una situazione particolarmente complessa e direi anche poco definibile, nella quale l'opinione sembra aver preso il ruolo, che non le è assolutamente proprio, del discorso probante, cioè del discorso che vuole richiamarsi alla verità intesa come principio. Ci domandiamo allora se la nostra civiltà occidentale abbia ancora sete di verità, oppure, parafrasando il titolo dell'opera più famosa di Oswald Spengler, si debba parlare della civiltà occidentale al tramonto, o addirittura di civiltà cristiana al tramonto. Ci domandiamo se verità e cristianità abbiano ancora un senso nel loro porsi in una connessione assiologica reciproca, visto che qualcuno sostiene l'impossibilità di conoscere la verità e l'impossibilità di essere cristiani oggi. Preliminarmente ci si dovrebbe chiedere: a me uomo, io che parlo o ascolto, ho interesse per la verità? Se anche fossi solo, accompagnato da pochi, quella sulla verità sarebbe sempre la domanda posta da un individuo che è persona interessata alla questione della verità. Ecco quindi il punto di partenza. L'io di fronte a se stesso ed in relazione con gli altri, in un dialogo fruttuoso, non vacuo, con se stesso e con gli altri. Questo io però fa parte di una società, che è espressione di una civiltà, che a sua volta è esplicitazione dell'umanità di cui partecipa, assieme a quelli che si pongono la questione della verità e a quelli che non si pongono tale problema, almeno apparentemente. La sfida iniziale non è quindi il tentare una risposta, ma far comprendere la necessità di riproporre la domanda. La nostra contemporaneità, dunque, è l'espressione di una cultura proiettata verso l'estremizzazione della produzione e nel contempo dell'estrema ateoreticità. Criticamente, tale enunciazione porrebbe l'antitesi piena fra un recupero del platonismo come spirito contemplativo e la manifestazione evidente di una prassi per la prassi, espressione di buona parte della modernità e della contemporaneità. Potremmo trovarci, come già scriveva Del Noce parlando del pensiero della Weil, in una situazione in cui l'antitesi fra la modernità e il platonismo si configura come scontro, dal quale il platonismo risulterebbe perdente, poiché l'uomo del nostro tempo sembra così poco interessato alla dimensione contemplativa. La prima cosa da rigettare, però, è proprio il pessimismo, perché se fosse vero che di fronte al nichilismo in tutte le sue forme non vi è soluzione, perché sentiamo il dovere di procedere contro tale tendenza? Fondamentalmente perché l'uomo cerca le soluzioni riguardanti la sua essenza e la sua esistenza e non può negare la sua stessa natura di essere metafisico, per cui il dialogare nel nichilismo, che per dirla con Nietzsche rappresenta la svalorizzazione dei valori, non è la vittoria di quello sull'umanità, ma un segno evidente da considerare come momento determinante per un'analisi sul fondamento stesso della sua piena antitesi, cioè della metafisica, che determina il superamento. Non tanto perché essa si concentra sull'essere, mentre il nichilismo sul niente assolutizzato, ma perché l'uomo non può nemmeno ragionare sul nulla di sé, se prima di tutto non si concepisce come uomo esistente che si pone il problema sul nulla di sé. Il confronto con la crisi nella contemporaneità o postmodernità è un confronto critico, che credo debba svolgersi ad ogni livello, sia teoretico che pratico, a partire proprio dai fondamenti teoretici, o per dirla con Platone, dalle idee. La situazione contemporanea sembrerebbe dunque antimetafisica o post-metafisica, il che è quanto dire antiumana o postumana, anche se, a dir la verità, tale tendenza non deve essere estremizzata e, come ha giustamente osservato Varzi, dopo la svolta linguistica del primo Novecento e la svolta cognitiva degli ultimi decenni, il nuovo secolo sembra essere decollato all'insegna di un'enfatica e per certi aspetti inattesa svolta metafisica. E dopo una prima fase consacrata principalmente alla critica e all'affinamento del metodo, si può dire che anche i promotori più convinti della rivoluzione analitica non abbiano mai trascurato di confrontarsi con quesiti che rientrano a pieno titolo nel campo d'indagine di quella metafisica che il dibattito odierno ripropone con crescente passione. Il nesso fra esistenza e verità, le condizioni di identità e di persistenza delle cose che ci circondano, di noi stessi, il senso della possibilità, la natura della proprietà, il fondamento delle relazioni causa-effetto. Per questo ritengo che si possa affermare che ci sarà metafisica fin tanto che ci sarà l'uomo, e anche quando i tempi mostrano una chiara avversione alla metafisica, come la storia mostra chiaramente, è evidente che un ritorno alla metafisica diviene determinante perché spinge l'uomo a ripensarsi e a ripensare in una dimensione totale che ha le sue premesse nella rosminiana libertà del filosofare. Poiché le negazioni della metafisica non giungono mai ad eliminare le verità fondamentali e perenni, ma a contrastare questa o quella metafisica. E inoltre coincidono sempre con periodi storici in cui l'uomo presuppone di astrarsi da sé, considerandosi o non in grado di risolvere il problema della sua esistenza, o di averlo già risolto, per cui perché l'uomo continua a porsi le domande fondamentali? Se non può darsi risposta, è inutile proseguire nella ricerca. Se ha già risolto il problema, è invece inutile la domanda stessa, ma di fatto è innegabile che così non è. Habermas ha addirittura affermato che il punto di vista morale ci chiede di astrarre da quelle immagini di vita riuscita o non fallita che ci vediamo tramandate dalle grandi narrazioni metafisiche e religiose. Per quanto la nostra autocomprensione esistenziale continui sostanzialmente ad alimentarsi di quelle tradizioni, tuttavia, nello scontro delle stesse potenze di fede, la filosofia non è più autorizzata ad intervenire in modo diretto. Proprio nelle questioni per noi più rilevanti, la filosofia si ritira su una sorta di metalivello. Essa si limita ad indagare le caratteristiche formali dei processi di autocomprensione, facendo astrazione dai loro contenuti. Certo, tutto questo può sembrare deludente, ma che obiezione potremmo mai sollevare contro questa astensione ben giustificata? Certo, la filosofia però non può assolutamente ridursi a questione di metodo o di linguaggio, come oggi molti sostengono. altrimenti sarebbe vuota filosofia, anzi, non sarebbe propriamente filosofia, perché privata della sua stessa essenza, che è metafisica, perderebbe di vista il concetto stesso di principio, cioè di fondamento. Hegel stesso scriveva che un popolo senza metafisica è come un tempio senza il sacro. Ma un tempio cui mancasse il sacro non sarebbe solamente un vuoto edificio. La filosofia, al contrario, deve essere oggi più che mai considerata come la intendeva Rosmini, ossia scienza delle ragioni ultime. Ed è in virtù di ciò che pare fondamentale un recupero autentico di una teoria del fondamento che non sia servita al soggettivismo e all'instabilità dell'emozionalità qualunquistica dell'opinione, ma che sia solido discorso razionale che sia in grado di muoversi attraverso l'orizzontalità delle conoscenze umane e la verticalità delle verità offerte dalla rivelazione divina. La nostra contemporaneità, pur ripresentando in modi molteplici la necessità della domanda della ricerca della verità, spesso ripiega su surrogati di quella o in certi casi finge di non porsi la suddetta questione. Un pensiero che non tenga conto delle dimensioni della persona umana, profondità in se stessa, relazione con il prossimo e con Dio, produce ciò che io chiamo svalorizzazione dell'oggettività, cioè negazione o eliminazione di tutto ciò che non derivi logicamente dalle suddette premesse anti-post-metafisiche basate sull'affermazione della relativizzazione di ogni cosa. Ritornare a Platone e al platonismo ci permette invece di riacquisire la consapevolezza di una tradizione che nell'ambito della filosofia patristica, ad esempio, costituiva il migliore antidoto contro ogni forma di ateismo, materialismo e relativismo. La scristianizzazione stessa della nostra cultura ha infatti origine in queste forme di squilibrio. Il dramma è che l'elemento metafisico, antropologico, teologico, che sta alla base del cristianesimo, risulta mal conosciuto e mal compreso perché è considerato attraverso i filtri di una mentalità che è divenuta laicistica, scientistica e tecnicistica. Quando infatti si considera l'aspetto ateo della nostra cultura, lo si guarda sempre come un elemento altro rispetto al cristianesimo, quasi fosse il prodotto di qualcosa che non ci riguarda in quanto cristiani. Inoltre, come ha osservato giustamente l'amico Krinke, ai cristiani viene rimproverato di non poter contribuire responsabilmente alla cultura di oggi, né alla società né alla filosofia. Il credente, però, si dimentica che l'ateismo è a tutti gli effetti un prodotto di un cristianesimo stanco, cioè di un cristianesimo che non è più tale, che sopravvive comunque in molti ambienti. Nell'ambito di questo cristianesimo stanco crescono tutte queste forme di filosofie che si fanno promotrici della razionalità laicistica della nostra civiltà e si configurano come espressioni antitetiche e rivoluzionarie, a tal punto che dopo l'esempio post-metafisico potrebbe venire un post-cristianesimo. Fortunatamente però, questo tipo di cultura, afferma con chiarezza Giovanni Paolo II, non può mai diventare criterio di giudizio ed ancor meno criterio ultimo di verità nei confronti della rivelazione di Dio. La perdita del fondamento è il risultato cui siamo giunti nel momento in cui si è contemplata la possibilità di fare a meno del fondamento, o come alcuni sostengono, di sostituire il fondamento oggettivo con altri fondamenti soggettivi. Ma un fondamento, mi domando, può essere tale se è mancante dell'elemento di oggettività, cioè del riferimento alla verità? Ovviamente no, ma qualcuno potrebbe anche sostenere che tale riferimento sia una pura fantasia, non una certezza. Ecco quindi i segni del nichilismo che rappresentano una prospettiva reale per la nostra civiltà, ma che comportano opportune conseguenze. Essi rappresentano, da un punto di vista metodologico, lo squilibrio, in un senso piuttosto che in un altro, delle tendenze di chi propone un uomo frammentato, ossia tutto rivolto ad alcuni aspetti dell'essere umano, dimenticandosi dei rimanenti e dello stesso dono della fede. Chi filosofa nella fede cristiana, infatti, sa che la ricerca del fondamento è la ricerca della via, della verità e della vera vita, che si manifesta nell'incontro stesso con ciò che non è semplicemente concetto, ma persona, persona vivente. Per cui la croce, in questo senso, diviene il segno concreto di questa rivelazione determinante, una relazione fondamentale. La croce, scrive con estrema chiarezza Ratzinger, non ci rivela una cosa qualsiasi, bensì Dio e l'uomo. Ci svela chi Dio è e come l'uomo è. Nella filosofia greca ne abbiamo un singolare presentimento, l'immagine del giusto crocifisso descrittaci da Platone. Il grande filosofo si chiede nella sua opera sullo Stato come dovrebbe andare in questo mondo a un uomo veramente giusto e giunge alla conclusione che la giustizia di un uomo sarebbe davvero perfetta e provata solo allorché egli assumesse la sembianza dell'ingiustizia, perché soltanto allora Sarebbe evidente che egli non segue l'opinione degli uomini, ma cerca la giustizia unicamente per se stessa. Sicché, secondo Platone, il vero giusto deve essere in questo mondo un misconosciuto e perseguitato. Anzi, Platone non esita a scrivere. Direte quindi che, stando così le cose, il giusto verrà flagellato, torturato, gettato in catene, accecato col ferro rovente e infine, dopo tutto questo scempio, finirà per essere crocifisso. Questo brano, scritto ben 400 anni avanti Cristo, continuerà a commuovere un cristiano. Partendo dalla serietà del pensiero filosofico, qui si presagisce che il perfetto giusto nel mondo sarà il giusto crocifisso, sia come un presentimento di quella rivelazione dell'uomo che si attua sulla croce. La nostra civiltà deve quindi, a mio giudizio, riaffermare il valore stesso della verità, e il confronto con il platonismo diviene in tal senso un elemento imprescindibile di questa necessità. Si potrebbe addirittura dire che il platonismo è per certi versi un elemento connaturale allo spirito umano, elemento vitale, essenziale ed esistenziale della civiltà stessa. Uno spirito di vocazione alla trascendenza di cui ha parlato solennemente Platone. Da qui l'importanza di Platone come pensatore metafisico e di quanti, a partire dal suo insegnamento, hanno riaffermato tale verità fondamentale e perenne. Ma possiamo vedere in che modo Rosmini si pone su questa linea, ovvero in che modo Rosmini è platonico. Come si avrà modo di constatare anche nelle lezioni successive, l'ideologia e l'ontologia rosminiane camminano assieme, esattamente come avviene anche in Platone, su un terreno in cui necessariamente si intersecano e compenetrano, poiché per entrambi, ma anche per tutta la metafisica classica, pensare significa sostanzialmente pensare l'essere. L'essere e il pensiero dunque i grandi protagonisti della metafisica, che si è rinnovata mediante la riaffermazione dell'idea dell'essere, che in Rosmini, a partire dalla prima fondamentale affermazione in essa nel giovanile Nuovo Saggio, sino al grande frammento della teosofia, rappresenta non solo l'elemento ontologico distintivo della sua filosofia in genere, ma anche il fondamento di ogni singola speculazione filosofica, sia essa d'ordine metafisico o morale. L'idea dell'essere è il cuore della metafisica rosminiana. Basti pensare che da un punto di vista gnoseologico essa è la condizione prima del conoscere, così come da un punto di vista ontologico essa rappresenta la ragione stessa della trinità delle forme dell'essere e in ultima istanza essa è la condizione prima della moralità. A tal proposito scrive il Franchi che sull'idea si fonda l'intelligenza dell'uomo, ossia la sua capacità di conoscere per intelligibilità. Perciò su di essa deve anche essere fondata la metafisica, perché se la metafisica è, come deve essere, scienza razionale, il suo fondamento non può essere che razionale, onde nel caso del Rosmini essa non sarà che lo sviluppo dell'idea dell'essere, ed è proprio dalla questione dell'idea innata, come si dimostrerà, dell'idea innata di essere, che si evidenzia particolarmente il platonismo rosminiano, il quale non è un elemento fra i molti, ma uno dei più determinanti nell'ambito dell'interpretazione dell'intero pensiero rosminiano. Basti pensare che Pietro Prini non ha esitato addirittura ad affermare che il rosminianesimo autentico è metafisico e platonico allo stesso tempo. Il platonismo rosminiano si realizza teoreticamente nell'affermazione dell'idealità, ossia dell'oggettività degli enti intelligibili. La salvaguardia dell'idealità costituisce in pari tempo la salvaguardia della realtà e permette di evitare errori che hanno costituito assi portanti di interi sistemi filosofici. Si pensi a titolo d'esempio al sensismo, il quale negando l'idealità, cioè le idee, è costretto a ridurre l'intero ambito conoscitivo alla sensazione. Tale posizione rosminiana inoltre non può accettare né una riduzione delle idee a puri nomi, come vorrebbe il nominalismo, né tantomeno accettare che le idee si riducano in ultima istanza a dei semplici concetti soggettivi, come vorrebbero i concettualisti. Vi è però un altro pericolo. Quello di cadere nel realismo esagerato, ovvero affermare che le idee siano enti reali, dimenticando la differenza che Rosmini propone fra idealità e realità, cioè fra forma ideale oggettiva e forma reale soggettiva ed extrasoggettiva. Tale posizione, alle estreme conseguenze, si configurerebbe come un panteismo. Platone è dunque il filosofo che riesce ad evitare queste conseguenze e questi inconvenienti teoretici, proprio a partire dall'affermazione dell'oggettività delle idee. Sappiamo come l'affermazione del valore dell'idea determini in Rosmini sempre un forte senso di stupore, commisto ad entusiasmo per la sua immobile e luminosa eternità. Il Franchi, radunando varie espressioni tratte dalla teosofia, conferma questo sentore. Sentiamone qualcuna. L'idea è il punto più eminente della natura umana. l'unica via di comunicazione per la quale l'uomo possa innalzarsi sopra se stesso. Essa, in tutto quanto è ampio il circolo delle cose dell'universo, è il solo elemento che vi si rinvenga, il quale abbia del divino. La concezione dei caratteri divini delle idee e lo spirito di ricerca della verità, che da un capo all'altro della sua filosofia mostra esplicitamente, sono caratteristiche riscontrabili nella stessa filosofia del grande ateniese, unitamente ad una visione dell'interiorità della verità. Due sono gli elementi assolutamente determinanti, confluenti in una direzione che porterebbe a sostenere, come il Turolla ebbe ad esprimersi, l'essenzialità del platonismo rosminiano. Uno di natura storiografico-filologica e l'altro di natura squisitamente teoretica. Il primo consiste nel possesso pieno dei dialoghi platonici e la conseguente letteratura critica sviluppatosi appunto a partire dai primi anni dell'Ottocento, soprattutto in Germania e poi giunta anche in Italia. Secondo, la formulazione sistematica di tutto il problema concernente la filosofia platonica, soprattutto nell'Aristotele esposto ed esaminato. Rosmini riafferma dunque il valore della scoperta delle eterne verità del platonismo, l'idea, il mondo ultrasensibile e l'essere. In tal senso concordo con quanto sostiene il Turolla, il quale avrebbe individuato nel sofista il dialogo che più di ogni altro avvicinerebbe Rosmini a Platone, senza ovviamente dimenticare il Parmenide e il Timeo. Egli infatti scrive che il punto d'incontro delle due grandi anime sono senza dubbio le pagine di uno dei dialoghi più potenti di Platone, il sofista. Intendiamoci bene. Il pensiero rosminiano era giunto già per suo conto, anzi, era proprio partito dall'affermazione di un essere comunissimo nel quale in piena virtualità erano presenti tutte le idee minori. Il principio dell'oggettività è congiunto alla nozione di una scala delle idee sul cui più alto gradino sta l'essere. Meglio, pensare a una piramide il cui vertice è in potenza la piramide tutta e questo vertice è appunto l'essere. Rosmini stesso dichiara esplicitamente di porsi sulla linea di Platone ed è facile vedere ciò che in queste ricorrenti espressioni qualificano il divino, l'idea, o meglio, l'idea come il divino. Ma bisogna ben intendere tale esplicitazione, poiché Rosmini si pone sulla linea platonica per procedere oltre Platone. Come testimoniato dalle interpretazioni di alcune dottrine del platonismo, che non rappresentano una mera ripetizione di Platone, ma vere e proprie interpretazioni che partono da Platone stesso per procedere oltre Platone. Ma in questo senso si apre l'altro punto fondamentale, quello che ho definito nel mio libro il metaplatonismo di Rosmini. Il metaplatonismo si evidenzia in tre differenti direzioni. La prima è certamente quella interpretativa, di cui abbiamo già accennato. La seconda è quella che potremmo definire critica, perché non mancano le segnalazioni di disaccordo con alcune teorie platoniche. La terza riguarda la metodologia esplicativo-espositiva, che certamente è differente in Platone e in Rosmini. Platone, come noto, scrive utilizzando immagini e miti, attraverso i quali si scorgono le grandi verità. Egli inoltre non compone trattati specifici in cui sia possibile ricavare un'esposizione completa, o meglio, definitiva delle diverse dottrine. Molto spesso, anzi, bisogna considerare più opere insieme e, come gli studiosi più recenti hanno acutamente dimostrato, bisogna anche considerare tutta la tradizione indiretta delle dottrine non scritte, a cui si deve riferire per poter guadagnare una comprensione adeguata soprattutto della protologia platonica, che rappresenta il guadagno teoretico più cospicuo dell'intera speculazione del grande ateniese. Rosmini invece scrive senza l'ausilio del mito, seppur anch'egli faccia uso di esempi esplicativi, ed espone la propria filosofia attraverso opere le quali unitamente intese costituiscono l'enciclopedia del sapere rosminiano. Sicché si potrebbe affermare che se la filosofia platonica possiede intimamente le caratteristiche di un grandioso pensiero sintetico ed implicito, quello rosminiano invece si mostra come un pensiero analitico ed esplicito. La direzione che ho definito critica si esplicita propriamente nella non accettazione di alcune dottrine platoniche, a partire dall'eccessivo innatismo di Platone, che ammette tutte le idee innate, sino al dualismo platonico che vede una separazione totale fra anima e corpo, quasi che, come scriveva Monsignor Riva, l'anima non veda l'ora di liberarsi dal corpo come da una prigione. Qui si comprende come Rosmini critichi il concetto platonico di corpo e come intraveda nell'elemento materiale uno dei problemi più assillanti di tutta la filosofia antica in genere e del platonismo in modo particolare. Ed è proprio a partire da Platone, pur accettandone il fondamento teoretico dell'oggettività delle idee, che il filosofo roveretano si innalza poi nei cieli della metafisica dell'essere e nella verità del logos, grazie ad un'elaborazione personale autenticamente dimostrata di un'ontologia che potrei ben definire metaplatonica, nel senso stesso del superamento del platonismo in forza dei guadagni raccolti da Rosmini sulla scorta della filosofia cristiana, la quale a partire da Sant'Agostino supererebbe la seconda navigazione di Platone e raggiungerebbe, come ebbe a esprimersi Giovanni Reale, ad una terza navigazione, da compiersi per mezzo del Lignum Crucis, che diviene il simbolo della profonda fede e della profonda umiltà, che solo dopo la rivelazione e solo in virtù dei guadagni del cristianesimo, che anche dal platonismo prendeva elementi razionali determinanti, poteva compiersi. La via interpretativa scelta da Rosmini nei confronti della filosofia platonica è molto particolare. Già perché Rosmini, come prima di lui aveva fatto a suo modo Aristotele, non si limita ad esporre le teorie di Platone, ripetendone i contenuti di guadagni stabili del suo pensiero. Egli interpreta il platonismo piegandolo verso sviluppi che il pensiero platonico, assolutamente considerato nella sua dimensione di pensiero pagano, non avrebbe potuto concretizzare. Rosmini, come si avrà modo anche di vedere sulla scorta dell'insegnamento dei padri della Chiesa, primo fra tutti Sant'Agostino, non esita ad attribuire addirittura a Platone la stessa dottrina della creazione. Bisogna però stare molto attenti a questo aspetto, e scrive giustamente a tal riguardo il Goggi, che si tratta evidentemente del tentativo di mostrare la possibilità di una sintesi fra la visione pagana e la visione cristiana del mondo, una sintesi che proprio sulla base del pensiero di Platone Sant'Agostino aveva tentato diversi secoli prima. Per quanto riguarda la dottrina platonica, si dovrebbe propriamente parlare di semicreazionismo ellenico, nel senso che in Platone non si trova una concezione di creazione in senso biblico, sebbene sia altrettanto evidente che per Platone creare significa essenzialmente portare qualcosa dal non essere all'essere, con un significato certamente differente da quello biblico, ovviamente più limitato e tuttavia notevolmente significativo, tanto da portare Sant'Agostino prima e poi Rosmini a far proseguire quell'originario pensiero oltre se stesso in direzione delle nuove acquisizioni bibliche proprie del cristianesimo. Nella metafisica rosminiana, l'idea si presenta come assoluta rispetto all'uomo, non nel senso che essa sia l'assoluto, attenzione, ma propriamente come qualcosa di divino. In tal modo l'idea è la verità, non ovviamente tutta la verità, benché sia detto della proprietà divina dell'idea, ma di una verità limitata. Per Rosmini, infatti, in un certo senso l'idea è una creatura e come tale ha una limitazione. Da un punto di vista gnoseologico-ontologico, dunque, la conoscenza stessa, in virtù di questo aspetto di verità riscontrabile nell'idea, risulta fondata assolutamente, proprio perché questo elemento fondamentale determinante, cioè l'idea, costituisce l'appiglio che permette all'uomo di passare dall'immanenza alla considerazione della trascendenza. Dice infatti il Franchi che se infatti l'organismo limitato si rivela come tale, è proprio per l'idea, la quale si manifesta tanto più alta di ogni realtà da postulare una realtà dalla quale essa sia pensata. Il superamento di Platone, a partire da Platone stesso, sarebbe quindi riscontrabile nel fatto che Rosmini, trattando della dottrina della struttura dell'essere, intende l'idea certamente come divina, pur non essendo direttamente ancorata a Dio, se non per mezzo dell'essenza. In tal senso, se è vero che dal punto di vista dell'uomo l'idea rappresenta l'unico ed esclusivo appiglio che ha a disposizione per ciò che concerne la speculazione metafisica, terminanti in una concezione di essa come sistema della verità realtà, l'aspetto attributo di divinità dato all'idea non appartiene più esclusivamente ad essa. La relazione sussistente fra idea ed essenza rende evidente il fatto che l'attributo di divinità spetta inizialmente proprio all'essenza, la quale è presente anche nelle cose che circondano l'uomo. Essa può essere definita come un atto divino ed universale presente in ogni cosa. Il problema ontologico non è solo riguardante l'idealità, ma soprattutto la realtà o realità. E, per essere ancora più precisi, si dovrebbe dire che concerne anche la loro reciproca relazione. In questo senso Platone piega più verso l'idealità. Pensiamo alla dottrina delle idee o alla teoria, per esempio alla dottrina dei principi, quindi alla protologia platonica. Rosmini, partendo dall'idealità, distingue l'idea dall'essenza, dalla cui considerazione si ha l'apertura del sistema ontologico. Questo perché, se l'idea fosse l'unico elemento disponibile, l'uomo non riuscirebbe ad indagare adeguatamente tutta la problematica offertagli dal reale, sebbene anche i problemi posti da una considerazione sulla realtà siano espressi mediante idee. L'idea è quindi, utilizzando un'immagine che io credo avrebbe fatto anche piacere a Platone, è come una luce che rischiala il reale, in modo tale da rendere possibile l'esplicitazione dei problemi che lo riguardano. E conclude a questo punto il Franchi. Il reale senza idea non può fare della metafisica, ma posta l'idea in esso, il reale si trasforma e diviene morale. E certamente l'interesse di Rosmini per ogni elemento della realtà fa dire anche al Franchi che se è da platonico, questo è importante, il modo di considerare l'idea non è certo l'interesse per il reale, né si può dire che sia da aristotelico, d'altro canto, ma semmai da cristiano, perché l'interesse del nostro autore per il reale è proprio quello dell'anima cristiana, per la quale non vi è la carità senza le opere. E allora noi ci chiediamo, dove sono le opere se non nel reale?